per questa centesima puntata della nostra trasmissione Alphaville, che deve il suo nome a un film del 1965 diretto da Jean-Luc Godard, regista franco-svizzero che si è spento 4 mesi fa all'età di 91 anni nella sua casa di Roll nel Canton Vaud. Il titolo di questo film era Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution. In italiano era apparso sotto il titolo Agente Lemmy Caution, missione Alphaville. Jean-Luc Godard, padre della Nouvelle Vague francese, infaticabile, ineguagliabile, sperimentatore e rivoluzionario dell'arte cinematografico. Abbiamo dunque pensato di celebrare questa nostra centesima puntata dedicando la nostra mezz'ora di approfondimento proprio a Jean-Luc Godard, e lo facciamo con due importanti ospiti. Prima di tutto Paolo Mereghetti, critico cinematografico, autore del Mereghetti Dizionario dei Film, che raccoglie il repertorio più ampio, documentato e famoso dell'arte cinematografica. Proprio qualche mese fa, a 30 anni dalla sua prima uscita, è stata pubblicata l'edizione speciale Il Mereghetti, Dizionario del Film, edizione del trentennale per Baldini e Castoldi. Allora, buongiorno Paolo Mereghetti.
Buongiorno a voi.
E poi c'è un altro Paolo, Paolo Moretti, responsabile del Dipartimento Cinema dell'ECAL, Scuola Cantonale d'Arte di Losanna, direttore dei Cinéma du Grutli di Ginevra, è stato delegato generale della Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes e da fine 2022 è diventato il curatore del programma cinematografico della Fondazione Prada di Milano, dove qualche anno fa è stato spostato e ricostruito il vero studio di Godard, che nei prossimi mesi proporrà una retrospettiva dedicata proprio a questo grande regista. E dunque, buongiorno Paolo Moretti. Paolo Moretti non è con noi in questo momento, cercheremo di recuperarlo magari più avanti, ma io vorrei iniziare proprio con lei, Paolo Mereghetti. Vi le propongo tra l'altro di iniziare con una piccola clip dedicata proprio al regista francese. La faccio sentire ai nostri ospiti e ai nostri ascoltatori e poi la commentiamo insieme.
Le cinéma, où est-ce que c'est là-dedans? C'est un endroit bien précis. Le cinéma est un appareil. Est un appareillage matériel, c'est du matériel, mais c'est un appareillage idéologique, si tu veux. C'est pas exactement comme une machine à coudre ou comme ça, c'est comme la presse ou l'information. C'est un appareil idéologique qui s'exprime d'une manière matérielle, par une projection matérielle et comme ça. On s'est dit, une image n'est rien d'autre qu'une image. On s'aperçoit Allô. Que pour construire, il faut d'abord commencer par détruire ce que fait. C'est en ça qu'il est scientifique, si tu veux, puisque les savants ne font absolument rien d'autre. Quand ils étudient les atomes, ils commencent par détruire les atomes pour reconstruire d'autres choses.
E dunque la voce di Jean-Luc Godard da un documento d'archivio della RTS del 1971, il cinema spiega in questa piccola clip che vi abbiamo fatto sentire, è un apparato ideologico per Godard per arrivare a costruire qualcosa di nuovo rispetto alle gabbie in cui si era mosso il cinema fino ad allora. Bisognava innanzitutto iniziare a decostruirlo. Partiamo quindi da qui, Paolo Mereghetti, dall'approccio assolutamente inedito di Godard di fare cinema. Allora, l'irruzione di Godard nel cinema è un vero e proprio terremoto, possiamo definirlo così. Perché?
Perché invece di, come dire, far proseguire il cinema su una strada in qualche modo ipotizzabile, cerca di distruggere quella strada, e lo fa pian piano, quasi dall'inizio. Il suo primo film, A Bout de Souffle, fino all'ultimo respiro, avrebbe dovuto essere, almeno a pensare, a vedere la dedica, una specie di omaggio al cinema di serie B americano, ai film della Monogram, ai film che piacevano tanto a Godard spettatore. Ma però diventa già qualcosa di diverso, cioè qualcosa che fa un punto d'onore nel voler distruggere le regole che allora sembravano assolutamente inattaccabili. diciamo, la rivoluzione che fa Truffaut, che negli stessi anni con i 400 colpi, come dire, apre la strada anche lui a queste nouvelle vague che poi invaderanno tutta l'Europa e tutto il mondo. Dicevo, la rivoluzione di Truffaut è molto più soft, è molto meno radicale. Quella di Godard invece proprio è la voglia di entrare a piedi uniti in questa cristalleria e distruggere tutto. Un percorso che fin dopo film, diciamo nei primi anni 60, lo porterà veramente a dimenticare, per esempio, dimenticare, a mettere da parte l'importanza di una narrazione tradizionale per smontare, come diceva in questa intervista, per smontare i meccanismi ideologici del cinema, e Alphaville, tanto per citare il film di cui avete
Certo.
parlato prima, è in qualche modo l'ennesima dimostrazione. L'aveva fatto già prima con Il disprezzo, lo farà ancora di più dopo con Il bandito delle 11, con La cinese, come dire, il film che segna proprio il punto quasi di massima rivoluzione formale, da cui poi, come dire, Godard prenderà lo spunto per iniziare nuovi percorsi, dove finiva sempre per mettere in discussione quello che aveva raggiunto fino a quel momento. Il
Amava
cinema
contraddirsi Godard, no? Mettere in discussione
assolutamente.
quello che aveva ottenuto prima.
Lui stesso aveva dichiarato che aveva una specie di piacere per questo spirito di contraddizione, era cresciuto così, diceva: mi dicono verde, ma diceva, forse potrebbe essere il contrario. Bazin diceva, esaltava il piano sequenza, e allora lui dice: punto tutto sul decoupage, cioè sul montaggio. Era, come dire, aveva proprio, era cresciuto proprio dentro di lui questo gusto anche provocatorio, naturalmente, ma che aveva alla base un'idea molto forte di cinema e che ci ha fatto pensare tutti e ci ha fatto riflettere tutti in quegli anni.
Tra l'altro, lei citava Fino all'ultimo respiro di Godard, che è stato il film che lo ha lanciato. Tra l'altro, è stato il suo più grande successo commerciale, per cui fu visto in Francia da più di 2 milioni di spettatori, no? E, tra l'altro, Godard poi prese le distanze da quel film. Non voleva addirittura che nessuno di coloro che lavoravano con lui lo citasse mai, proprio per dire, no, lo spirito di contraddizione anche contro se stesso. Tra l'altro, film che nasce da una sceneggiatura che gli passò lo stesso Truffaut, quindi c'era in qualche modo un collegamento tra i due, tra quella che fu questa corrente, no? Che innovò il cinema francese non solo.
All'inizio della loro carriera Truffaut e Godard erano veramente amici strettissimi. Appunto, lei ha detto che Truffaut giustamente gli girò questa sceneggiatura che lui non si sentiva di fare, e Godard ha fatto anche l'attore nei cortometraggi di Truffaut prima dei 400 colpi. È stato a partire intorno, diciamo, agli anni 70 con l'effetto notte che si è consumata la rottura tra i due, anche in maniera molto virulenta, diciamo, con delle lettere che si sono scambiate dove si insultavano l'un l'altro, dove Godard rinfacciava a Truffaut il fatto di non fare un cinema politico nell'idea, secondo l'idea, la concezione che lui aveva, e Truffaut lo rispondeva per le rime. Ma all'inizio erano, non a caso, erano tutte e due, due redattori, sono nati tutte e due come critici sulle colonne dei Cahiers du Cinéma. Truffaut aveva scritto anche su Art, da altre parti, anche Godard aveva firmato delle cose su altre riviste, ma tutte e due erano le colonne di questa nuova rivista gialla che stava rivoluzionando prima la critica cinematografica e poi anche il cinema.
Però anche qui contraddittoriamente Paolo Mereghetti, Jean-Luc Godard diceva non si può scrivere di cinema, altrimenti non si farebbe più il cinema, e diceva fare critica cinematografica, vuol dire fare dei film, che era un rapporto particolare con la critica, perché lui stesso era stato critico cinematografico.
Beh, sì, diciamo, comunque, prima cosa, a Godard piaceva sorprendere con giochi di parole, mettendo in imbarazzo l'interlocutore, si divertiva proprio perché pensava che in questo modo avrebbe stimolato maggiormente il discorso. Quindi, come dire, le dichiarazioni di Godard dicono tutto e il contrario di tutto, se noi leggiamo tutte le cose che ha scritto. Comunque è vero, lui sia Truffaut, ma soprattutto Godard, hanno cominciato a scrivere di cinema pensando soprattutto, come dire, come propedeutico, come momento propedeutico per fare il cinema. Infatti, se uno va a leggere le recensioni di Godard, le recensioni del Godard giovane, si accorge che quello che gli interessa è sottolineare certi meccanismi di produzione, certe idee, certi modi con cui, diciamo, il modo di mettere la messa in scena dà senso a quello che al film, costruisce un senso particolare al film. Non era la tradizionale recensione che accompagnava lo spettatore alla visione del film, no, era una cosa completamente diversa. È sempre stato, da questo punto di vista, qualcuno che ha usato la recensione proprio per ribadire l'importanza di fare film e una certa importanza per certi film, naturalmente.
Però è vero dall'altra parte che lui faceva, diciamo così, potremmo dire che ha continuato la sua attività di critico cinematografico facendo il regista, in qualche modo.
Beh, sicuramente i suoi film non erano, cioè, volevano intervenire nel dibattito critico del cinema, quello indubbiamente. L'ha sempre fatto, tutti i suoi film, diciamo, interrogavano non soltanto lo spettatore, ma anche il mondo del cinema, quindi il mondo della critica. Da questo punto di vista è indubbio che le due cose non erano distinte, ma proprio perché a Godard non interessava, diciamo, fare un film come in qualche modo pensiamo possa interessare a un regista, cioè per offrire al pubblico qualcosa di cui il pubblico, tra virgolette, si bei oppure, come dire, con cui si confronti. No, Godard faceva film e ne ha fatti tantissimi, ne ha fatti 130 tra tutti, cioè film, cortometraggi, video, pubblicità, ha fatto di tutto proprio per, come dire, per provocare, quasi verrebbe da dire, quasi per provocare chi guardava le sue cose. Era forse la sua opera più famosa della maturità, Le Histoire du Cinéma, sono proprio, come dire, un meccanismo, i prodromi di un discorso critico sul cinema, non tanto sulla storia del cinema, ma proprio su come si fa cinema, quindi il lavoro massimo che dovrebbe fare un critico.
Tra l'altro, tornando appunto al modo di girare, di fare cinema, di Godard, che abbiamo detto è stato un terremoto nel mondo cinematografico francese, e internazionale, si dice di Godard che era un grande, sperimentatore, una sperimentazione che non risparmia nessun aspetto del cinema, del suo cinema, cioè l'immagine, ma anche il suono, le riprese, il montaggio. Quali sono, secondo lei, i più significativi esiti di questa decostruzione totale dei codici della narrazione cinematografica? Viene in mente prima di tutto la famosa introduzione da parte di Godard del jump cut.
Sì, beh, quello già c'era, diciamo, fin dal primo film c'era una cosa del genere, ma io penso che il grande lascito di Godard sia da una parte la libertà assoluta per cui non si considerava, non voleva essere legato a nessun tipo di mezzo espressivo. Ha cominciato facendo film in pellicola, ha finito facendo sperimentazioni in video. a un certo momento, diciamo grosso modo all'inizio degli anni Ottanta, Godard teorizza il fatto che il cinema sta diventando un'altra cosa, che si fa affascinare dalle libertà produttive che il video otteneva. Il cinema in pellicola allora negli anni 70-80 aveva bisogno di grandi investimenti economici e invece il video gli permetteva una libertà totale. Non a caso la rottura con Truffaut avviene proprio sul fatto che Godard chiede a Truffaut di farsi produrre un film e Truffaut, che così sui soldi aveva, che sapeva cosa sarebbe andato incontro, si rifiuta di finanziare le sue, tra virgolette, follie. Ecco, questa libertà è fondamentale. E poi il montaggio diventa il momento più importante, secondo me, il lascito più importante, il fatto che Godard vedeva nel montaggio la messa in, come diciamo, la trasformazione cinematografica della dialettica hegelo-marxista. È sempre stato in qualche modo un grande fan di questi due pensatori, e la tesi e l'antitesi erano quelli che servivano a Godard. Diceva: uniamo due immagini che sembrano non aver nessun tipo di rapporto tra di loro, che sembrano contraddirsi, ma proprio da qui, da questa unione così difficile, così, come dire, sorprendente, che può uscire una terza immagine, una terza idea, che è quella che permette di superare quei due momenti. Per cui io penso che le sue Histoire du cinéma siano il punto più alto, diciamo, del Godard cinese, post del Godard, come dire, teorico di un certo nuovo tipo di cinema, che nei suoi ultimissimi film hanno avuto Livre d'Images, Histoire de Langage, hanno avuto una messa in forma forse meno, forse un pochino più spumeggiante, ma io penso proprio che le sue Histoire du cinéma, con quel viaggio attraverso un mondo della cultura che non si limitava alle immagini cinematografiche, perché i fotogrammi venivano messi accanto delle fotografie di statue, a dei testi letterari, cioè, come dire, tutta la cultura partecipava a questo rinnovamento che Godard ha inseguito per tutta la vita.
Un Godard onnivoro anche, no? Di sapere, di vari tipi di sapere, dall'arte alla musica con la quale si è confrontato. Noi purtroppo non riusciamo a contattare l'altro ospite che avevamo previsto, Paolo Moretti, ma questo ci...
Posso
Sì.
aggiungere io che forse il modo per vedere queste cose, quelle che ho cercato di spiegare, è proprio visitando lo studio di Godard, che è stato
Infatti, volevo
costruito
chiederle, tra l'altro lei
per
lo conosce perché c'è
scenografare.
stato e cosa si trova lì? È proprio il suo studio, cosa si capisce da quel
Esattamente il
luogo?
suo studio, cioè, come dire, si vede proprio l'assoluta, come dire, libertà, l'assoluta, il fatto di non voler mettersi dei confini a niente. Perché una racchetta da tennis, Godard era un grande amante del tennis, ha giocato lui stesso a tennis, non so se fosse un grande giocatore, ma sicuramente l'ho amato molto, lo giocava molto. Il tennis è curioso come il tennis sia forse lo sport che ha affascinato maggiormente i critici cinematografici. Serge Danet ha scritto delle pagine bellissime sul tennis. Ecco, ma per esempio ci sono le racchette da tennis, le scarpe così, e poi di fianco ci sono dei libri che lui aveva voglia di leggere, delle riproduzioni di opere d'arte, ci sono naturalmente gli schermi video su cui lui lavorava. E la cosa curiosa è proprio questa, come dire, io non mi ricordo più i titoli dei libri, ma c'erano, non so, sicuramente c'erano dei libri di Camus, lo scrittore svizzero
Certo,
che
l'ho detto.
Godard ha molto amato. C'erano i libri delle riproduzioni di opere d'arte, mi sembra Velázquez, se non vorrei sbagliare, sicuramente c'era qualcosa di Rembrandt. C'era proprio il fatto che Godard cercava in tutti i campi del sapere, della cultura, degli stimoli che potessero aiutarlo. E quindi uno va a visitare questo studio e si accorge come da una parte è un posto molto normale, quotidiano, che uno potrebbe quasi ricostruire a casa propria, adesso non proprio perché ci sono le video, ma è molto normale, con una piccola scrivania, con una seggiola, con qualche fotografia in cornice dove ci sono delle cose. E dall'altra parte però c'è questa straordinaria voglia di curiosità. Uno guarda i libri che ci sono, guarda le riproduzioni di quadri, manifesti e capisce che Godard era qualcuno che non parlava solo cinema, tanto come spesso succede, ma parlava veramente di tutto.
Tra l'altro, questa esposizione permanente alla Fondazione Prada a Milano si intitola Studio d'Orfée, quindi in qualche modo Godard come un Orfeo moderno, no? E quindi la visita vale la pena di essere fatta. Io vorrei però, in conclusione, con lei, Paolo Mereghetti, parlare anche di questo film che dà il titolo alla nostra trasmissione, che è giunta oggi alla sua 100ª puntata, e le propongo di farlo ascoltando un piccolo estratto.
C'était ma première nuit à Alphaville, mais il me semblait déjà qu'une longue suite de siècles l'avait précédé.
Pourquoi les gens ont l'air tristes et sombres?
Vous posez trop de questions, monsieur Jones.
Quelque chose ne tournait pas rond dans la capitale de cette galaxie.
Les hommes de votre espèce n'existeront bientôt plus. Vous allez devenir quelque chose de pire que la mort. Vous allez devenir une légende, monsieur Lenny Cochon.
Allora, come si inserisce Paolo Mereghetti questo film nella filmografia di Godard? Tra l'altro, Orso d'Oro a Berlino, quindi un film tutt'altro che così secondario, anche se si confronta con il genere, no? Il noir e la fantascienza.
Sì, tutt'altro che secondario, però sorprendente, nel senso che tutto ci saremmo aspettati da Godard, mentre che, meno che facesse un film di fantascienza, nel senso che Godard veniva da Una donna sposata, veniva da Il disprezzo, veniva dalle Carabinieri, cioè veniva da dei film completamente diversi. E però comincia qui, comincia assieme a questo film e poi il precedente che era Banda Par, la distruzione completa della linearità narrativa, della semplicità narrativa a favore di un gioco di opposti che già comincia a prendere forma in questo paese, in questa Alphaville dove Lemmy Caution arriva e si accorge che le persone non sono libere, hanno perso completamente qualsiasi tipo di libertà e sono costrette, si sono autocostrette a ripetere sempre le stesse parole, a cancellare i sentimenti. E il sentimento fondamentale che è quello dell'amore, che lui riuscirà finalmente a far riscoprire nella protagonista.
Paolo Mereghetti, io la interrompo un secondo perché vorrei concludere questa nostra chiacchierata purtroppo con una notizia molto triste che è arrivata da pochissimo in redazione, e le chiederei, approfittando della sua presenza, un commento, perché è arrivata la notizia della morte di Gina Lollobrigida, grande protagonista del cinema italiano.
Mi dispiace veramente perché la Lollobrigida, come dire, è stata un'attrice che veramente ha significato qualcosa per il cinema italiano, l'ha accompagnata, è stata quella che è stata capace di dare una forma a un cinema che voleva conservare, diciamo, i suoi valori rivoluzionari del dopoguerra, cioè una certa capacità di ancorare alla realtà, con la voglia anche di fare i conti con il mondo, con il mondo più popolare, con la capacità di essere, come dire, di fare un linguaggio che arrivasse a un pubblico sempre più grande. Pane, Amore, Fantasia, per fare un nome, per fare un titolo, era uno dei film dove lei sapeva fare queste due cose, era una come dire, una perfetta erede di quel cinema neorealista che faceva i conti con la realtà, e però raccontata con i temi della, con i tempi della commedia. E mi dispiace soprattutto che alla fine della sua vita abbia avuto delle disavventure non sempre gradevoli, di figli, di cose legali, che hanno in qualche modo offuscato il fatto che forse era, come dire, la sua bellezza, ma non soltanto la sua bellezza, ma proprio anche la sua vitalità straordinaria. La bersagliera rimarrà sempre nella memoria.
La fata turchina, mi ricordo,
la fata turchina di Pinocchio, anche
meravigliosa.
Io preferisco sempre la bersagliera, però rimarrà per sempre nel mio cuore.
E allora ci così accodiamo al suo dispiacere per la scomparsa di Gina Lollobrigida, grande protagonista del cinema italiano, grande attrice, è arrivata da poco la notizia della sua scomparsa, aveva 95 anni. Paolo Mereghetti, io non posso che ringraziarla per essere stato con noi per parlare di Jean-Luc Godard, il nostro nume tutelare in questa 100ª edizione della nostra trasmissione Alphaville. A prestissimo!
Grazie ancora e viva Godard sempre!
Sempre!